sono già lunghe queste pagine della scrittura che la liturgia di oggi ci affida, ma permettete ugualmente alcuni minuti per rintracciare come un filo che le congiunge tutte. Poiché queste letture, l'Antico Testamento, il Primo Testamento, San Paolo e il Vangelo di Luca, ci affidano quella che potremmo dire come la condizione fragile dell'uomo. Cioè, leggendo questi testi, uno dice: ma l'uomo è proprio così, l'uomo è proprio piccolo, è proprio fragile. L'uomo si smarrisce, cade facilmente. Per utilizzare un verbo, un'espressione che un po' in tutti i testi si allontana. E allora è interessante rileggere questa nativa condizione dell'uomo attraverso proprio questa categoria, l'allontanarsi. Del resto proviamo a pensare, a volte ci sono delle mamme, dei papà, dei genitori che un po' preoccupati dicono: mi pare che mio figlio sta crescendo ma si sta allontanando dalla Chiesa, si sta allontanando dal Signore. O qualcuno dei coniugi rispetto all'altro che dice: mi pare che mio marito, mia moglie si è proprio allontanata. Per un po' di tempo anche nelle cose di Chiesa si è utilizzata la categoria dei lontani, i lontani, pensando ai battezzati che non si fanno più vedere, pensando a coloro che sono cristiani di nome ma non di fatto magari. Poi si è preferito lasciare da parte questa categoria. Perché anche se alcuni criteri che umanamente sono rintracciabili ci possono parlare di una lontananza, chi può dire quali sono i cuori veramente lontani? E tuttavia, appunto, la parola di Dio oggi utilizza questa espressione. Ad esempio, già nella prima lettura, quando Dio dice a Mosè: scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto non ha tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Cioè, il voltare le spalle alla fonte della vita, alla sorgente, alla fonte anche della libertà e della liberazione che è Dio, come un allontanarsi. E allora, quando le persone si allontanano, i cuori si raffreddano. O le persone si allontanano perché i cuori si sono già raffreddati. Dipende un po' dalle prospettive, dai punti di vista. Ma appunto già qui nel primo testo noi troviamo questo allontanamento, un voltare la faccia, quella testa che Dio dice per il popolo è una dura cervice, una testa dura. E allora, dal momento che si allontanano e questo allontanamento produce un vuoto, quel vuoto va riempito. Pensiamo anche alle nostre situazioni oggi, quanti vuoti lontani dal Signore che vengono riempiti con superstizioni, con magie, con riti scaramantici, con la ricerca della natura. Certo che la natura è la grande madre, ma non può essere un idolo, non mi posso prostrare ad adorare. Per il popolo di Israele era il vitello d'oro, qualcosa di tangibile da toccare, da vedere, da adorare, davanti al quale inginocchiarsi e prostrarsi. Il popolo si è allontanato. San Paolo, rileggendo la sua vita prima dell'incontro di grazia con il Signore sulla via di Damasco, che cosa dice? Lui che era già bravo, non dimentichiamo che era stato alla scuola di Gamaliele e già il nome era una garanzia, era andato dal migliore maestro che c'era in giro. Lui che era un fariseo osservante, potremmo dire era un po' come il fratello maggiore della parabola. Lui che non trasgrediva mai un comando, mai una virgola della legge, e tuttavia non aveva ancora conosciuto l'amore fattosi storia in Gesù di Nazareth. E allora, rileggendo la sua esistenza, la sua vita fino a quel momento, lui dice: io ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma poi riconosce l'intervento di Dio: mi è stata usata misericordia. Agivo lontano, agivo per ignoranza, lontano dalla fede. Vedete anche qui questa categoria di lontananza. Agivo lontano dalla fede. E allora con questa lontananza c'era dentro tutto il resto. E sì che pensavo di essere bravo, e sì che pensavo di essere primo della classe, ma agivo per ignoranza, cioè non conoscevo, non avevo ancora fatto l'incontro di grazia. E poi anche le tre parabole del Vangelo. Le prime due gemelle, Perché? Perché appunto attraverso immagini diverse però ci presentano lo stesso itinerario. Anche qui c'è una lontananza, la pecora che va di testa sua lontano dal gregge, si smarrisce, appunto, anche qui c'è una lontananza. C'è una moneta, appunto, certo potremmo dire è un po' stordita questa donna di casa, ma pensiamo che sia la moneta che se ne va per conto suo, tra le fessure di quei pavimenti che erano tipici delle case di 2000 anni fa in Palestina. E quindi si è persa probabilmente dentro una di queste fessure di terra battuta, di mattoni e di sassi. Ma appunto anche qui c'è una lontananza da quel sacchetto, dalla tasca della signora. E poi il figlio più giovane della parabola del padre misericordioso, che raccolte le sue cose, partì per un paese lontano. Anche qui la lontananza. Uno potrebbe dire, per fortuna c'è il figlio maggiore in questa parabola. Eh no, perché non è poi così bravo come sembra. Perché? Perché anche lì c'è una lontananza grandissima tra il modo di ragionare, di vivere la casa, anche se lui non si allontana fisicamente dalla casa, e il cuore che è decisamente distante. È su un'altra lunghezza d'onda rispetto al cuore del padre. Il cuore del padre che dice, ma bisognava far festa. E questo qui, tutto preso nell'armatura, nella corazza della sua osservanza della legge, non sa spendere un po' di tempo per far festa, cioè non sa riconoscere l'altro come fratello. Non lo chiama mai fratello. Dice, questo tuo figlio che ha fatto questo, questo e questo, il contrario di tutto. Ecco allora questa lontananza che caratterizza l'allontanamento, che caratterizza il primo testo, dell'Esodo, poi San Paolo che scrive al discepolo Timoteo e finalmente le tre parabole del Vangelo. E in tutte queste lontananze cosa fa Dio? Sono due gli aspetti che vengono sottolineati. Innanzitutto attende. L'attesa è una forma di rispetto dei tempi dell'altro, delle lontananze dell'altro. Ma questa attesa diventa anche qualcosa di fattivo, qualcosa di molto concreto. Pensando soprattutto alle prime due parabole, c'è una ricerca. Proviamo a pensare quando noi smarriamo qualcosa, quando perdiamo qualcosa o qualcuno addirittura. Perché ci mettiamo alla ricerca? Perché ci diamo da fare? Ma questa cosa so che l'ho messa là eppure non c'è. Oppure questa carta, questo documento che mi serve, dove l'ho messo? Questa persona che non incontro da tempo. Perché ci mettiamo alla ricerca? Perché in un modo o nell'altro noi pensiamo che da qualche parte quella cosa o quella persona ci sia. E allora uno si fa in quattro per mettersi. Ecco, questo è il modo con cui Dio guarda la nostra esistenza. Anche quando magari ci sentiamo un po' sbagliati, anche quando ci sentiamo un po' lontani, non dimentichiamo che Dio ha questo sguardo, questo desiderio, da qualche parte, in un modo o nell'altro, io questa persona la posso ritrovare. Ed è appunto un'attesa che diventa ricerca. Perché? Perché anche noi possiamo sperimentare ciò che più volte è stato ripetuto nella parabola, era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Pensiamo alle nostre lontananze, pensiamo ai nostri allontanamenti, pensiamo a quante volte magari già abbiamo toccato con mano che sì, è proprio vero ciò che dice la buona notizia che è il Vangelo. Anch'io ero perduto e sono stato ritrovato, anch'io ero morto e sono tornato in vita. E questo grazie alla misericordia che salva, alla misericordia che ha il cuore di Gesù di Nazareth.